Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Da che cosa dipende il destino eterno di ogni persona? Da che cosa dipende se una persona sarà curata da Dio oppure resterà sotto l'ira di Dio? Da che cosa dipende? Che cosa determina se siamo benedetti da Dio oppure maledetti? Che cosa determina? Che siamo benedetti oppure maledetti? Perché alcuni sono benedetti, altri sono maledetti. Ma che cosa è la differenza? La risposta a tutte queste domande è la stessa. Ciò che determina la nostra vita e la nostra eternità è se siamo in Cristo. La salvezza è in Cristo Gesù. Le benedizioni di Dio arrivano tutti per mezzo di Gesù Cristo e non sei altro mediatore. Tutte le promesse, le meravigliose e preziose promesse di Dio hanno il loro sì in Gesù Cristo, sono adempiute in Gesù Cristo. Quindi la cosa più importante della vita è quello di essere in Gesù Cristo. Quando noi guardiamo a Cristo, e la fede è effettivamente quello, guardare a Cristo, sperare in Lui, tenere gli occhi su di Lui, questo, quanto guardiamo a Cristo, determina come viviamo. Noi possiamo vivere la vita cristiana male, guardando poco a Cristo, o possiamo vivere la vita cristiana bene, guardando molto a Cristo. Paolo e Sila, in prigione, dopo essere stati frustrati, quindi la schiena piena di pelle aperta, carne aperta. Mezzanotte, cosa facevano? Cantavano inni a Dio. Perché? Perché guardavano a Cristo. La nostra fede viene fortificata più guardiamo a Cristo. È importante parlare gli uni gli altri di Cristo per vederlo meglio, per conoscerlo più. Dobbiamo scegliere. Al lavoro tu non puoi parlare di Cristo nel senso edificante con un collega non credente. Non funziona. Ma tu puoi parlare con altri credenti di Cristo. E quindi vogliamo parlare in ogni opportunità con credenti. Non parlare del lavoro. Non ti edifica. Parla di Cristo. Parla di Cristo. Quanto è importante vedere più di Cristo, conoscere più di Cristo, pensare più a Cristo, perché così avremo la gioia di Cristo e la pace di Cristo. Infatti, parlando di gioia, la fonte di vera gioia è in Cristo Gesù. E possiamo gioire in Cristo indipendentemente dalle nostre circostanze. Ecco il comandamento che troviamo in Filippesi 3, 1 e 4, 4. Per il resto, fratelli, rallegratevi nel Signore. Per me certo non è gravoso scrivervi le stesse cose, e per voi è una salvaguardia. 4.4. Rallegratevi del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora, rallegratevi. Sappiamo che rallegratevi è un modo di dire, sarebbe più corretto tradurlo, gioite. Gioite nel Signore, del continuo nel Signore, la gioia. Vuoi gioia? Non vieni dalle circostanze, vieni da Gesù Cristo. In mezzo alle tempeste della vita, possiamo stare fermi quando siamo fermi in Gesù Cristo. Filippesi 4.1 dice quello. Perciò, fratelli miei cari e desideratissimi, gioia e corona mia, state fermi in questa maniera nel Signore, o carissimi. State fermi nel Signore. Allora, alla luce di questo, quello che vorrei fare oggi è solamente indicarvi un po' di più Gesù Cristo. Certamente in un solo sermone non possiamo che appena iniziare a tastare le profondità delle ricchezze di chi è Gesù Cristo. Cioè, considerare Gesù non è una questione di qualche settimana, neanche qualche mese. Non dura la vita. Per tutta l'eternità vedremo e conosceremo sempre in modo più profondo Gesù Cristo. I nostri cuori saranno soddisfatti in cielo. Perché? Perché saremo con Cristo. Il tabernacolo di Dio sarà con gli uomini. Contemplare la persona e le opere di Gesù è un impegno che richiede la vita, richiede impegno, perché non si può contemplare una cosa ricchissima con uno sguardo. Ecco perché tante persone non vedono le meraviglie di Cristo, danno lo sguardo e non capiscono chi è e quello che fa. Il nostro cuore sarà soddisfatto quando sarà soddisfatto in Cristo. E quindi oggi possiamo solo tastare una piccolissima parte di chi è Gesù Cristo, ma io prego che questo sermone sarà come un po' di sale sulla lingua. Cosa fa sale? In America dicono che anche qui, in certi bar, danno salati gratis. Perché? Perché quei salati danno voglia di bere e così la gente compra bibite che costano tanto. Ed io prego che sentire un po' più di Cristo sarà uno stimolo a noi di dire: io voglio conoscerlo di più, e susciterà in noi un impegno. Io ho scelto alcuni attributi e opere di Cristo. Avrei potuto sceglierne altri. Non è che questi sono i migliori, sono tutti meravigliosi. Un po' a caso, perché ci sono così tanti e ognuno è così prezioso e meraviglioso. Quindi non c'è un ordine, è solo qualche attributo o opera di Gesù Cristo. Una meravigliosa qualità di Cristo che dovrebbe darci grande gioia è che Gesù Cristo è pronto a perdonare. Noi non meritiamo il perdono. Quando io considero quanto ho ricevuto, quanta verità, quanta cura e quanto ho trascurato Dio, io non merito il perdono. Gesù è pronto a perdonare. Qualunque peccatore va a Gesù umilmente chiedendo perdono per i suoi peccati, credendo che il sacrificio di Cristo era al suo posto, quel peccatore sarà accolto da Gesù. Gesù non caccia via mai qualcuno che va da lui. Giovanni 6,37, Gesù dichiara: tutto quello che il Padre mi dà verrà a me, e colui che viene a me io non lo caccerò fuori. Gesù è prontissimo a raccogliere chiunque va da lui, ma Gesù non solo sta lì aspettando i peccatori, no. Gesù va in giro cercando i peccatori. Infatti, se uno va a Gesù perché Dio era già all'opera nel suo cuore. Gesù dichiara che è venuto dal cielo a cercare e salvare ciò che era perduto. In Luca 19,10 Gesù parla di se stesso con il titolo figlio dell'uomo, che fa spesso, e dichiara: perché il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Gesù cerca uomini peccatori perché Gesù ama perdonare e salvare. Gesù chiama i peccatori a sé offrendo il perdono e la salvezza. Notate quello che dice in Matteo 11, 28-30, e qui essere travagliato e travagliato dal peso del peccato. E notate quello che Gesù dichiara. È un invito questo. Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce e il mio peso e leggero. Quando un peccatore è travagliato e aggravato a causa del suo peccato e quel peso del suo peccato, Gesù offre il vero perdono e il riposo per l'anima. Che cosa bella, il riposo per l'anima. L'anima, la vera persona, ha il riposo, non più turbazioni, agitazioni, confusione, ma riposo per l'anima. Questo quando guardiamo a Gesù, accogliamo il perdono e guardiamo quello che amo in Lui. E notate che Gesù è mansueto, è umile di cuore, accoglie con mansuetudine, con tenerezza, non con la durezza che meritiamo. Anche in Giovanni 7, 37 e 38 vediamo il cuore di Gesù che vuole che le persone vengano per questa acqua viva della vita, il perdono. Leggo. Ora nell'ultimo giorno, il giorno grande della festa, Gesù si alzò in piedi e esclamò dicendo: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, da dentro di lui scorgeranno fiumi di acqua viva. Avete visto questo cuore? Chiama, venite a me, venite a me. Gesù ama perdonare e salvare. E Gesù non è solo che salva quelli che sono nelle tenebre, ma Lui perdona credenti quando riconosciamo e confessiamo i nostri peccati. Questo è il messaggio in 1 Giovanni 2, 1 e 2. Figlioletti miei, vi scrivo queste cose finché non pecchiate. E se pure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Egli è la propiziazione per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Vi invito a contemplare il cuore di Cristo, che è pronto a perdonarci. Contemplare, una cosa che non è tanto usata oggi. Se tu stai cercando di contemplare Cristo e tu il telefono fa beep, beep, nuovo messaggio, nuovo messaggio, nuovo messaggio, è difficile contemplare. Se hai acceso quello, è difficile contemplare. Contemplare è una pratica che molto raramente viene usata oggi, perché siamo bombardati, ma dobbiamo essere gelosi per il nostro tempo con Cristo. Dobbiamo dire agli altri: non adesso. Io rifiuto di mettere certe applicazioni sul mio telefono, smartphone, che non voglio essere accessibile in qualunque momento. Se uno ha bisogno di me, può chiamarmi in un'emergenza o può mandarmi un'email e leggo quando è il mio momento. Come dico, sono disponibile per una telefonata, ma non voglio messaggi che mi arrivano in qualunque momento. Io voglio poter contemplare. Abbiamo abbassato il valore del rapporto umano, diventa messaggini che hanno poco valore. No, io voglio tenere il contatto per contatto vero, che hanno sostanza, perché voglio poter contemplare su Cristo e voglio dare il mio meglio alle persone che mi contattano. Quindi contemplate Gesù e vedrete che Gesù ama perdonare, e questo è un beneficio immenso. Un altro aspetto del cuore di Gesù è che Gesù vuole darci la vera pace. Fermatevi e considerate quanto la pace è immensa ed è importante. Se tu hai vera pace, il tuo cuore sarà tranquillo. E se il tuo cuore è tranquillo, tu starai veramente bene. Pensate a questo: se tu hai la vera pace, il tuo cuore sarà tranquillo, e se il tuo cuore è tranquillo, tu starai bene. La vera pace è un cuore a riposo, che non è minimamente agitato, che è calmo e non ha paura. Se una persona invece ha tutto tranne la pace, se una persona ha tutto tranne la pace, starà male. Se una persona non ha nulla ma ha la pace, starà bene, veramente bene. Quindi avere la vera pace è estremamente importante. Infatti, quando la Bibbia parla della salvezza, che è certamente il dono più grande in assoluto, la salvezza viene descritta come pace con Dio. Pace con Dio. Essere in pace con Dio. Quindi la pace è estremamente importante, ma da dove viene la pace? Da dove viene la pace? La vera pace non viene mai dalle circostanze. La vera pace non viene mai da noi stessi, non viene mai dagli altri. L'unica fonte della vera pace è Gesù Cristo, Dio incarnato. Gesù vuole darci la sua pace. Possiamo essere tranquilli, anziché turbati, in Cristo. In Giovanni 14:1 Gesù dichiara: il vostro cuore non sia turbato. Credete in Dio e credete anche in me. Le parole "il vostro cuore non sia turbato" è un altro modo di dire non essere senza pace. In questo brano Gesù sta dicendo che credendo in Dio, nel Padre e nel Figlio, è come avere pace, come non avere un cuore turbato. Gesù ci offre la pace. Nello stesso capitolo, versetto 27, Giovanni 14, 27, Gesù ci dichiara che Lui ci dà la sua pace. Ascoltate. Io vi lascio la pace. Vi do la mia pace. Io ve la do, non come la dà il mondo. Il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi. Gesù Cristo ci dà la sua pace. Gesù si impegna a darci la pace. Non è qualcosa per cui dobbiamo implorare Dio. Oh Signore, ti prego, dammi la pace. Oh, che quel modo di pensare implica questo Dio duro che non vuole darci la pace e dobbiamo convincerlo. No, no, la pace non è perché abbiamo chiesto a Dio mille volte. È Gesù che ci dà la pace, è il suo impegno di darci la pace. Ci lascia la sua pace. E non è come la pace del mondo, la cosiddetta pace del mondo. Ci dà una pace superficiale, una pace che non dura, una pace che vacilla, una pace che non riesce a soddisfare e tranquillizzare il nostro cuore. Quella pace del mondo dipende dalle circostanze. Ma le circostanze possono cambiare in qualsiasi momento. E perciò quella pace non può essere profonda e non può durare. Infatti, il fatto stesso che noi sappiamo che le circostanze non sono sicuri, quando sono sicuri? Un ictus, un aneurisma, e tutto può cambiare in un attimo, e noi sappiamo quello, per non parlare di mille altre cose, vuol dire che la pace del mondo non può calmare il cuore, perché anche se le circostanze, adesso le cose vanno bene, io so dentro di me, ma domani andranno bene ancora? Non ho la garanzia, non posso avere pace dal mondo, dalle circostanze. Invece, Gesù Cristo ci offre la sua pace, una pace che va infinitamente oltre alle circostanze. La pace di Cristo non è fondata nelle circostanze e perciò quando le circostanze cambiano, la pace di Cristo è ancora lì, perché è fondata in Gesù Cristo. Visto che poi Gesù ha ogni potestà in cielo e in terra, non esiste nulla che può ostacolare Cristo da portare avanti la sua opera in noi e darci la sua pace. Allora, attenzione. Io e tu. Io posso scegliere, come credente, a non cercare la mia pace in Cristo. Io, che ho da Cristo la pace, posso cercare la pace altrove, non in Cristo. Posso cercare la pace nelle circostanze, in una data situazione, in un certo andazzo. Posso cercare la mia pace lì. E in quel caso io non avrò la pace di Cristo. Il mio cuore sarà turbato. Questo è triste. Questo è stolto. Perché rifiutare la vera pace? Per una promessa falsa di una pace che non può soddisfare il mio cuore. E purtroppo io ho fatto questo troppe volte. E forse anche tu. Dopo che Gesù ci dichiara che ci lascia la sua pace, ci dichiara di non avere un cuore turbato, di non essere spaventati, cioè la pace di Cristo è così ricca, è solida e sicura, che possiamo in mezzo alle tempeste della vita, Salmo 46, possiamo avere un cuore tranquillo, perché siamo ben fondati in Gesù Cristo. Se non ci fosse, e ce ne sono, se non ci fosse nessun altro motivo per amare Gesù Cristo, il fatto che Gesù ci dà la sua pace perfetta dovrebbe farci essere assolutamente innamorati di Gesù Cristo per questo dono inaffibile, inaffabile della sua pace. Però non è solo la pace che ci dà tantissimi doni. È solo un dono meraviglioso fra tanti doni meravigliosi. Però non possiamo esagerare su quanto è meraviglioso e prezioso il dono della pace che Gesù ci dà. Quanto è importante perciò che accettiamo questa pace. Quanto è importante che noi non cerchiamo la pace altrove. Nelle circostanze, se solo mi dovessi dare quello, Signore. Quello è cercare la pace altrove. Signore, sarei andato a fare una camminata con il sole, ma poi è caduto una nebbia. E ho detto, una strada, una giacca scura, e se vieni portato sotto una macchina? Allora ho pregato, Signore, io vorrei che tornassi sano e salvo, ma mi fido di Te, e non pongo la mia speranza in quello. Se questo è il tempo che Tu hai stabilito, io accetto la Tua santa volontà. Tu sai qual è il desiderio del mio cuore. E se è la tua volontà, ti chiedo quello, di farla tornare salva, sano e salva. Ma io accetto perché io mi fido di Te e il tuo piano. Questo mi è successo ieri. Io non voglio aggrapparmi a nessuno dei doni preziosi, terreni che Dio mi dà. Voglio aggrapparmi alla pace che ho in Gesù Cristo. E voglio amare Cristo perché mi ama e mi dà la sua pace. Filippesi 4, 6 e 7 parla di come non essere agitato in qualunque circostanza o situazione, perché è come possiamo avere la pace di Cristo. Ve lo leggo. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano note a Dio mediante preghiera e supplica, con ringraziamento. E la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. In qualunque situazione che potrebbe farci essere agitati, dobbiamo far presentare a Dio le nostre richieste a Dio con preghiere e suppliche insieme al ringraziamento. Insieme al ringraziamento. Il ringraziamento cosa serve? Dio ne è degno. Però se io sto ringraziando, cosa devo pensare se sono ringraziamenti veri? Io sto pensando a Dio. Sto pensando a quello che mi sta facendo, come mi sta curando. Sto pensando alle benedizioni che ho. E perciò mi fa vedere la mia situazione in modo più onesto, più equilibrato. Perché se io non sto ringraziando, vuol dire che io sto focalizzando solamente sui problemi. E quello che io voglio, e come vengono risolti, come io vorrei che fossero risolti. Non sto pensando né a Dio, né alle benedizioni. E quel cuore lì non ottiene da Dio, perché non sta ancora guardando in modo giusto a Dio. Dio vuole benedirci, e quando noi riconosciamo quanto ci sta già curando, la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i nostri cuori e le nostre menti. E come? In Cristo Gesù. Gesù Cristo è la fonte della pace, la vera pace che tranquillizza il cuore. Quando Gesù era fisicamente nella terra, che cosa dava pace ai suoi discepoli? la sua presenza. Non era quello che faceva, era la sua presenza con loro. Basta quello. E Gesù si presentava così. Quando i discepoli erano in mezzo al mare, Gesù aveva mandato loro avanti, andava sul monte per pregare. Poi in mezzo alla notte loro affaticavano con il vento contrario a remare. Gesù viene camminando sull'acqua. Loro spaventati, terrorizzati, credevano che fossero una fantasma. E notate come Gesù tranquillizza loro, dicendo, sono io. Vi leggo in Marco 6, 48 a 50. Vedendo i discepoli affaticarsi a remare, perché avevano il vento contrario, verso la quarta vigilia della notte, egli andò verso loro, camminando sul mare, e voleva oltrepassarli. Ma essi, vedendolo camminare sul mare, pensavano che fosse un fantasma, e si misero a gridare, perché lo avevano visto tutti, e si erano spaventati. Ma egli subito parlò loro e disse, «Fattevi animo! Sono io, non temete!» Carissimi, è importante notare qui che Gesù dichiara, presenta se stesso come la fonte della vera pace. Le parole «fatevi animo» e «non temete» è un altro modo per dire «abbiate pace». Notate il motivo per cui potevano avere pace e non essere agitati. Era perché c'era Gesù. Non ha detto, io farò questo, o io. No, no, sono io. Sono io, potete avere pace perché sono io. Gesù Cristo non ci lascerà mai, non era solo con gli apostoli, è con noi. Ricordate le parole di Gesù in Matteo 28, 18 a 20. Poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo, ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli di tutte le nazioni, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Gesù non solo stava con i discepoli, Gesù sta con noi e sarà con noi ogni giorno, in ogni situazione, in ogni prova, con noi, fino alla fine di questa età. E poi noi saremo con Gesù. Allora, io vi invito a pensare a Gesù, a riconoscere in Gesù la fonte della tua pace, perché questo susciterà grande gioia nei vostri cuori e un grande amore per Cristo. Ma c'è tanto, ma tanto ancora che potremmo dire di Gesù. Per esempio, un altro ruolo di Gesù che ci dà grande gioia se contempliamo questo ruolo è che Gesù è il nostro buon pastore. Noi dobbiamo ricordare, noi siamo le pecore di Dio e Gesù Cristo stesso è il nostro buon pastore. Allora, noi non abbiamo tanta esperienza con pecore. Forse qualcuno ha visto qualche gregge, ma non credo che qualcuno di noi abbia mai passato tempo curando le pecore fuori nel campo facendo il pastore. Ma al tempo di Israele, nella Bibbia e in qualche posto ancora oggi nel mondo, il pastore si dedicava totalmente per il bene delle pecore, si sacrificava per loro, rischiava la sua vita per loro, si impegnava con tutto il suo cuore per provvedere per tutti i loro bisogni e lo faceva per amore delle pecore. Perciò quando Gesù dichiara che è il buon pastore, alla luce di quello che è un buon pastore di pecore umane, dovrebbe darci grande gioia. Trovate con me Giovanni 10, in cui Gesù si dichiara di essere il nostro buon pastore. Voglio leggere i versetti 7, 9, 11, 14 e 15, ringraziando Dio che Gesù è il nostro buon pastore. Perciò Gesù disse loro di nuovo, in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. 9. Io sono la porta. Se uno entra per mezzo di me, sarà salvato. Entrerà, uscirà e troverà pascolo. 11. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dipone la sua vita per le pecore. Io sono il buon pastore. 14. E conosco le mie pecore e le mie conoscono me. Come il Padre conosce me ed io conosco il Padre. E dipongo la mia vita per le pecore. Tutto quello che Gesù ha detto, tu puoi dire, Gesù, tu sei quello per noi. Tu sei quello per noi. Il buon pastore non ci lascia mai. Abbiamo letto in Matteo 28, 30 che Gesù dice, io sarò con voi fino alla fine dell'età presente. In Ebrei 13, 5 e 6 leggiamo del Signore, il Signore Gesù, nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia, il Signore è il mio aiuto ed io non temerò che cosa mi potrà fare l'uomo. Il nostro buon pastore non ci lascerà. Ci curerà perfettamente per sempre, in ogni situazione. Ci curerà al punto che ha dato la sua vita per curarci e non smetterà a curarci fino alla fine. Ci conosce personalmente, le mie pecore mi conoscono, io conosco loro. E ci guida nella buona via. Io esorto ciascuno di noi che ha Gesù come Signore Salvatore a scegliere, che parola importante, scegliere di pensare spesso a Gesù come il tuo buon pastore. Proprio di usare quel titolo. Signore, io sono una pecora, tu sei il mio buon pastore, tu hai cura perfetta di me, tu non mi lasci mai da solo. Grazie. In Salmo 23, Davide, che capiva benissimo cos'è un pastore, perché era un grande pastore lui, amava le sue pecore, aveva combattuto leoni e orso per salvare le pecore. Davide parlava di avere il Signore come il suo pastore. E se tu hai Gesù Cristo, quello che dice Davide è vero per te. Se tu hai Cristo, quello che dice Davide è vero per te. Ascoltate, con cuore pieno di ringraziamento, che questo è vero, se tu hai Cristo. Salmo 23. Salmo di Davide. L'Eterno è il mio pastore. Nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba. Mi guida lungo acque riposanti. Egli mi ristora l'anima. Mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga sono quelle che mi consolano. Tu apparecchi davanti a me la mensa in presenza dei miei nemici. Tu ungi il mio capo con olio, la mia coppa trabocca. Per certo, beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. Ed io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni. Lunghissimi giorni, eternamente. Io esorto tu che sei credente a predicare a te stesso dicendo, Gesù Cristo, tu sei il mio buon pastore. Io sono una pecora, amato da te, curato perfettamente da te, protetto da te, guidato nella via giusta da te. Avendo te, o Signore, come pastore, non mi manca nulla di quello che è giusto per me ed è buono per me. Tu resterai con me in ogni prova, fino alla fine, quando mi porterai nella tua presenza. Avendo Cristo come buon pastore, dobbiamo e possiamo gioire, possiamo avere vera pace, possiamo andare avanti affrontando tutto quello che la provvidenza di Dio porta nella nostra vita. Sapendo che non dobbiamo mai camminare da soli, ma il nostro buon pastore ci va davanti. Possiamo trovare grande pace ricordando che Gesù Cristo è il nostro pastore, il nostro buon pastore. Ci sarebbero tante altre cose da dire e non c'è tempo di dire tutto, ma vorrei menzionare un'altra opera meravigliosa che Gesù compie per noi tuttora, come è buon pastore tuttora, come perdona tuttora. Quando tu ti trovi in qualunque difficoltà perché il tuo peccato ti aggrava e tu vuoi essere liberato dal tuo peccato, oppure quando la tua fede è debole e tu dici: Signore, sono debole, ho difficoltà a guardare a te, quando a te sembra che non ce la farai, ricordati che Gesù Cristo prega per te. Non chiunque, per quanto valgono le preghiere dei santi, e valgono, ma Gesù Cristo prega per te. Il Signore dei Signori, il Figlio Eterno, il Santo di Dio, Gesù Cristo stesso prega per noi. E Gesù sa cosa pregare e le sue preghiere vengono sempre esaudite. Guardiamo alcuni versetti che ci aiutano a vedere che Gesù Cristo prega per noi. Per primo, Romani 8. Conosciamo benissimo, iniziando con 28, che Dio fa sì che tutte le cose cooperano per il nostro vero bene se amiamo Dio perché siamo salvati. E poi leggiamo che Dio donerà tutte le cose per noi. Avendo dato Gesù, non mancherà a donarci tutte le cose. Dopodiché leggiamo la meravigliosa verità che Cristo stesso intercede per noi. Io vi leggo da 32 a 34. Romani 8, 32 a 34. Certamente, colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Gesù intercede per noi dove? Alla destra di Dio. Il Padre lo ascolta. Gesù stesso, alla destra del Padre, intercede per noi. Più di così non potremo chiedere. Una cosa simile, Ebrei 7:25, sta parlando di Gesù Cristo quando dice: per cui egli può anche salvare appieno coloro che per mezzo suo si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. Se tu ti accosti a Dio per mezzo di Gesù Cristo, sappia che Gesù vive sempre per intercedere per te. Ogni difficoltà, ogni debolezza, ogni prova dura e che non sembra a mai finire. Gesù può salvare appieno coloro che per mezzo di Lui si accostano a Dio. Che vuol dire questo? Salvare appieno. Può salvare da ogni prova, da ogni tentazione, da ogni nostra debolezza, da ogni pericolo, da ogni caduta. Può salvare da ogni situazione perché Lui vive sempre per intercedere per noi. Prima di andare alla croce, Gesù sapeva che Satana stava per tentare Pietro in modo particolare. E prima che Satana ha potuto tentare Pietro, Cristo aveva già pregato per Pietro. Prima, non dopo. Neanche durante, ma prima, aveva già pregato. E Gesù sa ogni tentazione che noi avremo davanti a noi e prega per noi in anticipo. Io voglio leggere quello che Gesù disse a Pietro in Luca 22, 31, 32, sapendo che Dio sempre ascolta le preghiere di Cristo. Il Signore disse ancora: Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano. ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. E tu, quando sarai ritornato, conferma i tuoi fratelli. Gesù sapeva pienamente in anticipo della tentazione che Pietro avrebbe affrontato e Gesù aveva pregato in anticipo per Pietro, che la fede di Pietro sarebbe protetto. Grazie a Dio. Gesù conosce ognuno delle nostre tentazioni, ognuno delle nostre difficoltà, ognuno delle nostre afflizioni e Gesù prega per noi prima ancora che affrontiamo questo. Tu non sei mai solo. Gesù è lì e già quando tu entri nella tentazione, nella prova, nell'afflizione, Gesù Cristo ha già pregato per te. In Giovanni 14 troviamo quello che viene chiamato la preghiera sacerdotale. Qui Gesù prega per i discepoli, ma non solo per i discepoli, per quelli lì. Prega anche per noi, coloro che avrebbero creduto per la loro testimonianza che noi abbiamo nella Bibbia. Leggo Giovanni 17:20. Ora io non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me per mezzo della loro parola. E se tu hai creduto in Gesù per mezzo della parola degli apostoli, i credenti di allora, che hanno, cioè, Dio ha usato per darci la Bibbia. E Gesù prega anche per noi. E le sue preghiere vengono sempre ascoltate e adempiute. E sapere questo e pensare a questo ci può dare una grande gioia e consolazione e pace in mezzo alle prove. Quanti altri attributi e opere di Gesù potremmo considerare? Abbiamo visto solo pochi e abbiamo visto solo un pochettino di questi pochi. La mia preghiera è che ciascuno di noi possa scegliere a focalizzare molto di più costantemente su Gesù Cristo, perché è proprio guardando a Cristo che la nostra fede viene fortificata. Cioè la fede non viene fortificata quando guarda ai problemi ignorando Gesù là, io guardo ai problemi, guardo ai problemi, io fede diventa debolissimo, io gioia non ne ho, pace non ne ho, io sto male perché guardo ai problemi. Dobbiamo vivere guardando a Cristo, presentando i pesi. Lui li conosce tutti. Certo, possiamo portare ogni cosa a Dio nella preghiera con supplica insieme al ringraziamento. E quando noi guardiamo a Cristo e quando scegliamo di non parlarci degli ultimi avvenimenti o del lavoro, dei problemi, quando parliamo di Cristo, la nostra fede sarà fortificata e troveremo quel rifugio che ci serve in questo cammino difficile, con tanti dolori, ma un cammino che Dio ha stabilito per noi di camminare, che ci porterà alla sua presenza. Ogni attributo di Gesù è meraviglioso, ogni sua opera è stupendo, perché in ogni campo Gesù è il massimo. È sopra ogni creatura. Gesù ha ogni potere. Gesù ha ogni sapienza e intelligenza, tutto nascosto in Lui. Gesù è pieno di misericordia. Gesù è il giusto giudice. Gesù è l'adempimento di ogni promessa di Dio. Per ogni nostro bisogno, Gesù è la risposta. In ogni nostro pericolo, Gesù è il rifugio sicuro. In ogni paura che possono arrivare, Gesù è la fonte di pace che ci serve. La vita cristiana è una vita di fede. Fede in Gesù Cristo. Credete in Gesù Cristo. Guardiamo a Cristo Gesù. Speriamo in Cristo Gesù. Viviamo per Cristo Gesù, colui che ha dato la sua vita per noi e che ora vive per completare la sua opera in noi. Non possiamo mai ringraziare Dio abbastanza per Gesù Cristo. Scegliamo di guardare a Cristo. Scegliamo di contemplare Cristo. Preghiamo. O Santissimo, glorioso Dio, non potremo minimamente venire a te nella preghiera se non per mezzo di Gesù Cristo. Tu sei troppo santo, troppo glorioso, noi, macchiati tuttora da peccato, non potremo entrare nella tua presenza, perché tu sei santo, glorioso. Ma per mezzo di Gesù possiamo entrare. Per mezzo di Gesù, il nostro sommo sacerdote, e il suo sacrificio era se stesso, possiamo entrare e siamo accolti da te, siamo amati da te, siamo curati da te. Grazie per Gesù Cristo, che ama perdonare, che viene in cerca. Grazie per Gesù Cristo, che è il nostro buon pastore. Oh, quanto perfetto è la sua cura per noi. Grazie Gesù che ci dà la sua pace, e quante volte abbiamo cercato la pace altrove, stoltamente, mancando questa pace, ma è lì per noi la pace che è tutta diversa di quello che il mondo dà. Grazie a Dio per Gesù Cristo, che ci ama, ed è sempre con noi, e gestisce tutto per noi, per completare la tua grande e perfetta opera in noi. Padre, grazie per Cristo Gesù. Ci impegniamo a guardare di più a Cristo. Ci impegniamo a scegliere di parlare gli uni con gli altri di Cristo e molto meno di altre cose. Ci impegniamo, io prego, a spegnere quelle cose che non ci permettono di contemplare Cristo. Vogliamo vedere più di Cristo. Grazie per Gesù Cristo. Grazie per lo Spirito e grazie per la parola che insieme ci fanno vedere Cristo, e in Cristo vediamo te, o Padre. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.